mondo evangelico.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto a questa nuova puntata del Culto Evangelico da Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo una predicazione del pastore Luca Baratto sul tema della libertà. È così?
Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, certo è così. Oggi parleremo di libertà a partire da un brano dell'Apostolo Paolo contenuto nel capitolo 6 della lettera ai Romani. Un testo in qualche modo provocatorio perché ci dice che la libertà è un vincolo.
Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Il cammino verso l'unità, a cura del pastore Luca Maria Negro. Un buon ascolto e una buona domenica a tutti voi.
Lodate il Signore, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio. Il Signore conta il numero delle stelle, le chiama tutte per nome. Egli sostiene gli umili, ma abbassa gli empi fino a terra. Cantate al Signore, inni di lode. Signore, Tu che hai creato l'universo intero, la cui immensità non sappiamo misurare, Tu che conosci il nome di miriadi di stelle, Tu conosci anche il nostro nome e hai cura di noi. Con la Tua mano porti giustizia e gioia a ogni creatura che Ti loda, e anche noi Ti lodiamo, nel nome di Gesù. Amen. Leggiamo dal capitolo 6 della lettera ai Romani.
Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato e, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi parliamo di libertà, una parola preziosissima, spesso negata o abusata, ma capace di racchiudere l'essenza stessa della dignità umana. Di libertà si può parlare in modi diversi e infatti se ne parla nelle accezioni e nei contesti più disparati. Ormai da tempo la invoca chi, per ragioni diverse, rifiuta la vaccinazione anti-Covid o protesta per le restrizioni imposte dalla pandemia. In contesti ben più drammatici, ne parliamo in relazione all'Afghanistan, dove sta tornando un regime che nega diritti e libertà in primo luogo alle donne e alle bambine. Ma ci si dovrebbe anche interrogare se quella che si godeva prima in quel paese, in Afghanistan, garantita da un'occupazione militare straniera, fosse vera libertà. Dunque di libertà si può parlare in molti modi. Questa mattina vorrei farlo seguendo il ragionamento dell'Apostolo Paolo nel capitolo 6 della lettera ai cristiani di Roma. Paolo ne parla in modo assolutamente provocatorio, urtante almeno per noi esseri umani a cavallo tra il XX e il XXI secolo. In sostanza, semplificando molto il suo discorso, quello un po' contorto che abbiamo ascoltato poco fa, Paolo ci dice che l'unica libertà che noi esseri umani abbiamo realmente è quella di scegliere il nostro padrone. Precisamente, nel ragionamento dell'Apostolo, o siamo schiavi del peccato o servi di Dio. O schiavi o servi. Un momento di comprensibile silenzio è lecito. Ma come? Non c'è forse un insopprimibile anelito all'autodeterminazione insito nell'essere umano? Non è la libertà uno degli inalienabili diritti donati all'essere umano da Dio stesso? Così si legge nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. E Martin Luther King, tanto per fare un esempio, e la sua lotta di libertà per i diritti degli afroamericani, che fine fa davanti all'opzione schiavitù o servitù? Tutte obiezioni vere che condivido. Ma talvolta è importante e anche salutare confrontarsi con voci stridenti. Certamente anche il dottor King, il pastore King, conosceva queste parole dell'Apostolo e probabilmente ne avrà tratto ispirazione. Paolo ci dice due cose importanti con le quali ogni sostenitore della libertà deve fare i conti. La prima è che la libertà è un vincolo. Non è uno slegarsi dagli altri, ma un vincolarsi reciproco. Quando l'Apostolo dice che o si è schiavi del peccato o servi di Dio, dice che la libertà umana dipende dai vincoli e dai legami che caratterizzano la nostra vita. Ora, un vincolo può essere una catena, un ostacolo, un laccio, qualcosa che ci tiene prigionieri o ci fa inciampare, ma può anche essere un legame che crea relazioni, che definisce il nostro modo di stare con gli altri, che costruisce il mondo e ci dice chi siamo e cosa ci sta a cuore. La nostra libertà dipende dalla qualità dei legami e delle relazioni che ci determinano. La libertà riguarda ognuno singolarmente, è vero, ma è dalle relazioni, dai vincoli che essa crea che se ne può giudicare la qualità. In questo senso è un fatto collettivo. In questo ragionamento l'Apostolo fa ancora un passo in avanti e prova a nominare uno dei vincoli della libertà. La libertà ci vincola alla giustizia. Liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia, scrive, perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia, ma ora no. Naturalmente Paolo fa un discorso teologico, parla della giustizia di Dio, di come essere giusti davanti a Dio, e tuttavia il suo ragionamento funziona anche traslato in un senso laico. La giustizia è un vincolo della libertà. E così per Paolo, ma anche per noi, non è indifferente scegliere il tipo di vincoli a cui sottostare. Essere servi del peccato significa vivere relazioni di ingiustizia, di dominio, di sopraffazione degli uni sugli altri. Essere servi di Dio significa invece sentirsi vincolati alla giustizia, alla gratuità, al sostegno reciproco, alla solidarietà. La libertà è un vincolo di giustizia e solidarietà. Questa è la prima cosa. La seconda è la libertà e servizio. Liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Liberati dal peccato, siete servi di Dio. Qui possiamo legittimamente riorientare il linguaggio di Paolo. La libertà non è una servitù, ma è un servizio. Questa è la libertà cristiana, liberi per servire, sull'esempio di Cristo che fu servo di ognuno senza mai essere uno schiavo. E allora qui possiamo citare anche Martin Lutero con le formidabili affermazioni sulla libertà del cristiano, il libro che scrisse nel 1520. Il cristiano, scriveva Lutero, è un libero signore sopra ogni cosa e non è sottoposto a nessuno. E subito dopo aggiungeva, un cristiano è un servo zelante in ogni cosa e sottoposto a ognuno. Signore e servo. La libertà di chi si mantiene dritto e non china la schiena davanti al mondo è l'amore per il prossimo. Questa è la libertà cristiana. Non è la libertà del sovversivo, e neppure di chi reputa la propria coscienza e quindi se stesso il bene più prezioso del mondo, è invece la libertà insegnataci da Cristo, che è stato al tempo stesso Signore e Servo. Allora chiediamoci, cosa vincola la nostra vita? Qual è la qualità delle nostre relazioni? Siamo signori e servi come lo fu Gesù Cristo? Fermiamoci a riflettere, perché dalla risposta sapremo quanto realmente siamo liberi. Amen. Yeah. Signore, donaci di saper vivere della gloriosa libertà dei tuoi figli e delle tue figlie. Quella libertà che non fa chinare la testa con soggezione davanti ai potenti e agli arroganti, quella libertà che non fa girare la testa davanti alle ingiustizie, quella libertà che ci mette al servizio degli altri senza diventare schiavi. Signore, liberaci per seguirti e servirti. Nel nome di Gesù. Amen.
Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico e con noi in studio Simona Petracca, in regia Gabriele Cagliazzo. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico.
11 settembre 2001. Reagire alla violenza con il dialogo.
I 20 anni della giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico.
Gli evangelici in Italia e nel mondo.
20 anni fa, l'11 settembre 2001, gli attacchi terroristici a New York e a Washington sconvolsero l'America e il mondo intero. È difficile togliersi dagli occhi e dalla memoria le immagini della caduta delle Torri Gemelle e pensare alle migliaia di morti sepolti sotto le macerie. Un mese dopo quei fatti terribili iniziava il conflitto in Afghanistan. E ancora oggi c'è chi vive sulla propria pelle le conseguenze di quei giorni e di quegli eventi drammatici. Come culto evangelico lasciamo ad altri le analisi e le ricostruzioni storiche. Vogliamo invece ricordare quel settembre di 20 anni fa attraverso un'iniziativa, forse piccola, però significativa e soprattutto positiva, la nascita in Italia della Giornata Ecumenica del Dialogo Cristiano-Islamico. Una giornata che fu ispirata e fu un modo di reagire ai fatti dell'11 settembre. Ne parliamo con Brunetto Salvarani, teologo e saggista, intervistato da Luca Baratto.
Buongiorno Brunetto Salvarani e benvenuto al culto evangelico.
Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Lei non solo è tra gli organizzatori della giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico, ma è stato anche uno degli ideatori di questa iniziativa. Come è nata e a quali istanze, quali preoccupazioni rispondeva?
È nata questa idea, direi immediatamente dopo l'attacco alle Torri Gemelle, nel senso che già alla sera, sentendoci con alcuni amici con i quali già si lavorava nel campo del dialogo, erano anni piuttosto vivaci, devo dire, ricordo l'esperienza degli incontri cristiano-musulmani di Modena, ad esempio, che raccoglieva parecchia gente, ci domandammo cosa sarebbe successo al dialogo dopo quella catastrofe. E quindi fu naturale cominciare a metterci a riflettere assieme e cercare di capire quale poteva essere la risposta da parte, diciamo, del dialogo di base, ecco, da parte non delle istituzioni, ma da chi il dialogo già da allora cercava di viverlo quotidianamente, un po' tutti i giorni. Ci sembrava importante mandare un segnale, ecco, dare un segnale che questo mondo del dialogo non avrebbe gettato le armi di fronte a questa tragedia. Da lì nacque l'ipotesi all'inizio di dedicare l'ultimo venerdì di Ramadan, perché Giovanni Paolo II aveva chiesto a tutti gli uomini e le donne di buona volontà di condividere il digiuno di Ramadan in quel momento durante la guerra in Afghanistan e partimmo così. Poi in realtà la data cambiò perché sarebbe cambiata tutti gli anni e ci dedicammo al 27 ottobre in memoria della giornata delle religioni per la pace del 27 ottobre 1986, appunto, tenutasi ad Assisi.
Quale sarà il tema della giornata di quest'anno e quali sono stati nel passato i temi più significativi affrontati?
Quest'anno il tema è la cura del mondo mi riguarda. Quest'anno è un anno particolare per tanti motivi, non solo per il contesto pandemico, ma perché purtroppo qualche mese fa è morto Giovanni Sarubbi e ci sarà naturalmente un po' dappertutto un ricordo di Giovanni, perché Giovanni è stato non solo l'animatore del dialogo.org, questo sito che ha fatto da catalizzatore delle giornate tutti gli anni e dell'appello che tutti gli anni facciamo perché la gente sappia di questa giornata, ma è stato un punto di riferimento essenziale. La cura del mondo mi riguarda perché ci sembra che questa idea della cura non sia solo legata appunto alla pandemia globale che stiamo vivendo, ma sia un tema strategico ormai da diversi anni, e pensiamo che la radice di una cura del pianeta, della casa comune, sia nella tradizione sia cristiana sia islamica. E gli anni scorsi in realtà abbiamo toccato tanti temi diversi, forse il filo rosso unificante è stato quello di pensare non tanto alle idee, alle teorie, ma a che cosa si può fare insieme, ecco, un dialogo pratico, un dialogo concreto. E allora di volta in volta abbiamo, nel 2010 per esempio, già abbiamo dedicato ad amare la terra e tutti gli esseri viventi, quindi in consonanza con il tema di quest'anno. Più tardi abbiamo parlato di dialogo, pluralismo e democrazia, al nostro comune orizzonte. Poi naturalmente c'è stato spazio per un tema particolarmente delicato e importante, il ruolo delle donne nei processi dialogici. E ancora nessuna moschea è illegale, il tema delle moschee nelle nostre città. E nel 2020 costruiamo una sola umanità, quindi direi che il filo di questi ultimi anni è questa sensazione di essere davvero sulla stessa barca, e sulla stessa barca è importante che il mondo del dialogo dica la propria, perché il ruolo delle religioni nella costruzione di un pianeta più umano e più solidale e può rivelarsi davvero fondamentale.
Insomma, un cammino che continua, che ci porta avanti anche quest'anno, è un piccolo ma significativo frutto uscito dalla tragedia dell'11 settembre. Grazie professor Salvarani e buona domenica.
Grazie mille e buon lavoro.
Concludiamo il notiziario evangelico con un appuntamento televisivo per questa notte. Su Rai 2 all'1:50, replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Orfanotrofio G.B. Taylor, Storie nella storia. Ascoltiamo la presentazione.
Mi ricordo che il pastore Vincenzo Veneziano ci raccontava com'era nato l'orfanotrofio G.B. Taylor. L'attività era cominciata nel 1923 per accogliere orfani della Prima Guerra Mondiale. Ma ecco che arrivano le crisi. La prima nel 1937, quando la sede di Via Camilluccia 8 fu espropriata dal regime fascista per essere assegnata all'Opera Nazionale Balilla.
Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro, che conclude la puntata di oggi. In cammino verso l'unità,
a cura di Luca Maria Negro.
Il primo settembre è iniziato il Tempo del Creato, un tempo liturgico e non solo, dedicato alla custodia del creato. Una proposta ecumenica lanciata dall'Assemblea Ecumenica Europea di Graz nel 1997, i cui contorni furono definiti 10 anni dopo dall'Assemblea di Sibiu, con la raccomandazione che il periodo che va dal 1 settembre al 4 ottobre venga dedicato a pregare per la salvaguardia del creato e alla promozione di stili di vita sostenibili per contribuire a invertire la tendenza del cambiamento climatico. Da 2016 la Conferenza delle Chiese Europee, che riunisce anglicani, ortodossi e protestanti, e il Consiglio delle Conferenze Episcopali Cattoliche d'Europa invitano insieme ogni anno le Chiese Europee ad osservare questo tempo. Quest'anno un ulteriore e significativo invito è arrivato a livello mondiale dai leader di 3 comunioni cristiane. Per la prima volta nella storia, infatti, Papa Francesco, il patriarca ecumenico ortodosso Bartolomeo e l'arcivescovo anglicano di Canterbury Justin Welby hanno diramato il 1 settembre un messaggio comune dedicato alla cura del creato. Osservando che il mese di settembre viene celebrato da molti cristiani come tempo del creato e che a novembre si svolgerà in Scozia la 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il Papa Cattolico, il Patriarca Ecumenico Ortodosso e il Primate Anglicano esortano tutti, quale che sia la loro fede o visione del mondo, a cercare di ascoltare il grido della terra e delle persone povere, esaminando il proprio comportamento e impegnandosi a compiere sacrifici significativi per il bene della terra che Dio ci ha donato. Il messaggio congiunto si articola in una premessa e 3 paragrafi dedicati rispettivamente all'importanza del concetto di sostenibilità, all'impatto della crisi climatica sui poveri e sui giovani e all'imperativo della cooperazione. Siamo di fronte a una serie di crisi sanitarie, ambientale, alimentare, economica e sociale che sono tutte profondamente interconnesse. Tali crisi ci pongono dinanzi a una scelta. Ci troviamo nella posizione unica di decidere se affrontarle con poca lungimiranza e speculando o se coglierle come un'opportunità di conversione e trasformazione. Se pensiamo all'umanità come a una famiglia e lavoriamo insieme per un futuro basato sul bene comune, potremo ritrovarci a vivere in un mondo molto diverso. Ma questo comporta fare dei cambiamenti. Ognuno di noi individualmente deve assumersi la responsabilità di come vengono usate le nostre risorse. Questo cammino esige una collaborazione sempre più stretta tra tutte le chiese nel loro impegno di prendersi cura del creato. Prendersi cura del creato, sono le ultime parole del messaggio, è un mandato spirituale che esige una risposta d'impegno. Questo è un momento critico, ne va del futuro dei nostri figli e della nostra casa comune.
Termina qui il culto evangelico.
Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6.35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Radio, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
Abbiamo trasmesso il culto evangelico.